Allora, continuando a approfondire questa novità di insegnamento che viene dato da Gesù, io cercherei di spiegare la modalità nuova con cui Gesù si presenta con quello che io ho chiamato il principio di eccedenza. Vale a dire, Gesù non si limita mai alla osservanza della legge, non si limita mai alla giustizia, ma è come se annuncia qualcosa, non dico di diverso, ma come dire, di più profondo, annuncia qualcosa di più significativo. La frase, diciamo, in assoluto che illustra questo principio è presa dal capitolo 5 al versetto 20 di Matteo, là dove Gesù dice: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Questo verbo, no? In greco sarebbe perisseuo, questo superare, questo eccedere, essere oltre. La cosa strana è che questo essere oltre è più consentaneo alla struttura del nostro cuore che non la giustizia. Ma noi non ci accorgiamo. Noi siamo così presi dal fatto che viviamo tutto come se Dio dovesse darci una ricompensa, per cui se noi osserviamo, se noi non facciamo peccati, detto in senso negativo, se non facciamo peccati, il paradiso lo guadagniamo. In realtà Gesù parla per la vita abbondante del cuore. Si riferisce sempre a questo, tanto che questa espressione, se la vostra giustizia non supererà, è detta dopo l'annuncio delle beatitudini. Le beatitudini non sono la quintessenza della legge, ma sono il compimento della legge. Vale a dire, con le beatitudini Gesù definisce il modo con cui il cuore può godere dell'alleanza con Dio. E godendo di questa alleanza con Dio, può godere di una piena solidarietà con i suoi fratelli. I criteri che vengono espressi nell'elenco delle beatitudini non sono razionali. Bello, non è che sono arrazionali, però non seguono ragionamenti umani. È come se Gesù facesse notare una specie di conseguenza che però è imprevista. Beati coloro che piangono, perché saranno consolati. Chi mai trova consolazione nel pianto? Oppure beati i poveri, perché avranno tutto. Noi spieghiamo queste cose in genere riferendo sempre all'aldilà. Qui siamo poveri, però se vivete bene, poi dopo godrete il paradiso. Ma non è questo quello che Gesù vuole annunciare. Lui vuole annunciare la vita abbondante per adesso. Cioè lui si riferisce al desiderio che i nostri cuori hanno di vivere una vita piena. Questa vita piena è per adesso, perché è adesso che noi possiamo vivere in quell'alleanza con Dio, e vivendo adesso potremo avere lo splendore compiuto di questa alleanza di là, nel paradiso. I padri dicono, c'è un pensiero di Gregorio di Nazianzo: se una cosa non l'hai mai percepita di qui, neanche di là saprai che cos'è. Non è proprio una cosa di poco conto, eh? Quindi vuol dire che, ho detto percepire, non realizzare, percepire. Mettiamo i puntini su lì. Ma il percepire per il nostro cuore è molto importante. Se voi non percepite una certa realtà, per quanto vi sforziate, non sapete neanche che ci sia. E quando il cuore non gode, a lungo andare si ritira e si giustifica nel fatto di non fare neanche più gli sforzi necessari. Dio questo lo sa per il nostro cuore. Allora, Gesù si presenta proprio come colui che apre questa via per una vita abbondante del cuore. Noi raramente parliamo della via spirituale, dell'osservanza dei comandamenti, di quello che può essere una vita etica, come dire, seria, dico anche robusta, cioè significativa in termini di pienezza di vita. Noi parliamo sempre in termini di osservare, non di godere. Questa, diciamo, è una specie di dislivello che si crea, è quello che impedisce poi al nostro cuore di credere fino in fondo all'annuncio di Gesù. Ma se non si crede fino in fondo, neanche quello che c'è in principio noi prendiamo. Cioè, o prendi tutto o tendi a non prendere niente. Allora, è molto importante, ecco, entrare in questo, io lo chiamo, l'ho chiamato io, ma non è che, il principio di eccedenza. Farei subito due piccole deduzioni. La prima, il rapporto che c'è tra giustizia e regno dei cieli non è quello che pensiamo. Noi iscatoliamo la rivelazione di Gesù in un nostro schema. Questo schema non ha la garanzia della rivelazione di Dio, è solo frutto delle nostre abitudini mentali, se non addirittura peggio. È frutto delle nostre abitudini. È vero che questa rivelazione deve entrare nel nostro schema, ma guai a, come dire, noi a interpretare secondo il nostro schema la rivelazione di Dio. L'effetto è che se io accolgo la rivelazione di Dio, il mio schema va in frantumi e finalmente il cuore reagisce. Se no, noi quando riceviamo la verità di Dio abbiamo già un casellario: questo va qui, questo va qui, questo va qui, tutto incasellato. Quando tutto è incasellato, vuol dire che voi in pratica non avete ascoltato niente di nuovo. Ma se il cuore desidera la vita non può essere incasellata, deve essere vissuta, deve essere goduta. Allora, davanti a Dio, la nostra giustizia, per quanto sia, diciamo, senza pecche, no? Ha solo il sapore di millantata innocenza. La famosa espressione di Isaia: la nostra giustizia è un panno di mestro. O sono espressioni molto forti. E noi invece lavoriamo tutto sulla giustizia. Per esempio, pensate solo al tipo di giudizio che facciamo valere in fraternità. Se uno si comporta male, oppure no, diciamo fa tanti peccati, noi accogliamo la persona in base ai peccati che vediamo che fa. Cioè giudichiamo solo in base alla giustizia. Non c'è altra prospettiva. E potete immaginare, tra virgolette, di recuperare un fratello in questo modo? Potete immaginare che l'amore di Dio ha toccato il vostro cuore se disponete tutto secondo questo schema? Non vi siete mai chiesti perché? Almeno spero che l'abbiate già notato. Nelle preghiere antiche mai, o pressoché mai, si chiede di vivere la carità. Nelle preghiere moderne, dal 1004 in poi, le preghiere sono che io possa amare, che possa essere pieno di carità, tutto così. E noi, ancora adesso, se facciamo una preghiera fervorosa, è di avere un cuore pieno di carità. Oh, non che sia cattivo questo, ma se per più di 1000 anni non hanno mai pregato così, ma pregavano dicendo: qual è la condizione per cui la carità sboccia nel cuore? Noi preghiamo perché quelle condizioni siano vere per il nostro cuore. E quali sono le condizioni di verità perché la carità sbocci? Tutte le preghiere antiche, è classica quella di Sant'Efrem il Siro, no? Che nella liturgia, per esempio, bizantina si recita 9 volte al giorno nel periodo della Quaresima. Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello. Punto. È l'ultima cosa che si chiede se si vuole vivere la carità. La richiesta è di porci nelle condizioni effettive perché la carità possa sbocciare. La carità non è una generosità nostra, è la ridondanza dell'amore di Dio che ha toccato il nostro cuore e si riversa sul mondo, nel concreto della vita. Pensate alla preghiera di Gesù, della grande tradizione orientale, no? Cioè la preghiera era: Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Ripetuta, diciamo, centinaia e centinaia di volte. Come sensibilità, diciamo, la preghiera è tutto qui, con tutte le cose che possiamo chiedere a Dio, tutto qui. E un santo vi risponderebbe: quel tutto qui è perché è l'unica porta, altre porte sono solo finte. Mi ricordo una volta ero a Padova, parlavo a, era una sala molto grande, no? E in fondo c'era il muro e c'era una porta sola, no? E io dicevo: supponete che adesso succede, scoppia, che so io, una bomba, qualcosa, che bisogna scappare fuori. Ci sono 10 porte, una vera, 9 dipinte. Sapete quante teste si romperebbero? Beh, nel nostro vivere noi scegliamo sempre la porta sbagliata. E la porta vera non ha le chiavi, basta spingere. E c'è una bellissima rappresentazione, visto in Romania, di una scena. Sapete quella espressione che dice Gesù nell'Apocalisse, no? Io verrò da voi e cenerò con voi, no? E è rappresentata, no? Il Signore che è alla porta e come nella camera c'è la persona, no? E poi guardate bene, la maniglia non è fuori, è dentro. Gesù non può aprire la porta se chi è dentro non gira la maniglia. Perché Gesù di per sé, lui non mette nessuna maniglia. La maniglia è in mano nostra. Cioè, se noi apriamo, lui entra. Ma se noi non apriamo, non può entrare. Allora, perché tutte queste cose? Solo per dire che presso Dio noi non potremo, se siamo onesti, mai far valere la nostra giustizia come fonte di ricompensa. Cioè, o ci fidiamo che l'amore di Dio è così grande che non chiede nulla a noi se non di essere accolto come amore, e basta. Se scatta questo, il cuore automaticamente risponderà con amore. Se non scatta questo, qualsiasi cosa il cuore fa non è mai sufficiente per entrare. Questa è la deduzione di fondo. E di per sé questo varrebbe anche in un rapporto di, per esempio, di amore uomo-donna. E tutti questi linguaggi, e la scrittura è ricchissima di questi linguaggi, sono tutti linguaggi di natura amorosa. Noi ormai non sentiamo neanche più questo. E poi c'è una seconda deduzione è quello che in parte ho già accennato, ma per quanto noi, diciamolo così in maniera un po' provocatoria, per quanto noi non abbiamo peccati, non per questo possiamo entrare nel regno di Dio. Non è una cosa semplice da digerire, anche se istintivamente capiamo che la cosa è vera, ma non è semplice da digerire. E basta guardare quando noi ci rapportiamo alle persone che fanno del male a noi o ai nostri familiari, per esempio, dove noi abbiamo un affetto. Per noi è impossibile sciogliere, perché alla fine vale questo principio. Se io non sono innocente, non posso entrare. Se uno non è innocente, io non lo posso accogliere. Ma sotto c'è una questione che poi mostrerò attraverso l'analisi di un passo dal Vangelo di Luca, ma in realtà noi, quando decidiamo e diciamo ci disponiamo a fare il bene, cosa cerchiamo? In termini più generali si può dire, no? Quale ricompensa domandiamo a Dio per il bene che facciamo? Non so se, ma penso di sì, no? Avrete notato una specie di contraddizione nell'insegnamento normale della Chiesa rispetto alle opere. Si dice, senza le buone opere voi non entrate in paradiso. Ma se voi dite che entrate in paradiso per le opere buone, siete eretici. È una contraddizione, no? Si tratta di comprendere in che rapporto stanno le cose, cioè in che rapporto sta la ricompensa con la grazia. Vi ricordate prima del terzo annuncio della passione, quando i due discepoli Giovanni e Giacomo, no, chiedono a Gesù di poter sedere, no, alla destra e alla sinistra della sua gloria, Gesù dice: non sapete quello che chiedete. Ma i due discepoli sono persone integre, non hanno chiesto una cosa per vanteria, hanno chiesto una cosa in rapporto alla loro capacità di condividere la sorte del Messia. Infatti Gesù dice: potete bere il calice? Altri dicono sì. E Gesù riconosce. Tra l'altro, nella storia, Giacomo è il primo che viene ucciso e Giovanni è l'ultimo che muore. Tutti e due testimoni dell'amore del Signore, ma uno con la testa tagliata e l'altro è l'unico non martirizzato tra gli apostoli. Anche questo è misterioso. Comunque, dice di sì. E poi continua, ma quello che voi avete chiesto non sta a me concederlo. Vuol dire, io non solo, diciamo, non ve lo do, non vi dico nemmeno, perché questo è un segreto presso il Padre. E che vuol dire? E provate a pensare in termini anche drammatici della vita. Se io seguo il Signore e per seguire il Signore mi tagliano la testa, posso esibire qualcosa al Signore per questo fatto? Oppure mi lascio tagliare la testa perché non vengo meno all'amore per il Signore? L'amore per il Signore è più che sufficiente a permettere, diciamo così, di lasciarmi tagliare la testa. Allora, la ricompensa non è che non esiste, ma è un segreto di Dio. Guai all'uomo che pone o cerca di fare il bene per avere una ricompensa. Snaturerebbe la la purità, no? la bellezza del rapporto, dell'amore. Anche nell'amore umano avviene la stessa cosa. Quello che unisce due è proprio l'amore, non è il fatto che ci sia una ricompensa. La ricompensa ci sarà, ma è segreto di Dio. Cioè non c'è nessun'altra motivazione per seguire il Signore che il Signore stesso. Se questo non è un linguaggio amoroso, cercatemene uno più potente di questo. Allora, è qui che noi dobbiamo cercare di capire, allora, quando Gesù parla e annuncia, diciamo, noi diciamo le sue parole, ma in realtà sono tutti comandamenti, cioè espressioni del volere di bene di Dio per noi, perché noi potessimo avere la vita che viene da Lui. Osservare i comandamenti vuol dire questo. Allora, se voi prendete, è per fare un esempio, ma tutto il Vangelo si può leggere così. Allora, siamo al capitolo 6 di Luca, ai versetti 27 in poi. Allora, anche in Luca Gesù ha appena annunciato le beatitudini. Ed è come se tirasse le conseguenze del fatto che i discepoli, una volta che accolgono le beatitudini, si muovono o si muoverebbero in un certo modo. Fa gli esempi e dice: ma a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. Poi, a chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E poi, come dire, rincara. Come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Nella traduzione precedente è quale ricompensa, no? Anche i peccatori amano quelli che li amano. Se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate di ricevere, sperate, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, è la chiusura di tutto il brano, amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla. E la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. E questa la ricompensa, essere figli dell'Altissimo. Allora, se avete pazienza, ripercorro termine per termine questo brano, perché è un po' sempre così, ma la versione italiana è come se appiattisce i termini che già sono più che potenti, no? Ma il testo è ancora più preciso, è la freccia che è lanciata nel punto giusto, no? Allora, tralascio gli esempi che fa della chi ti percuote sulla guancia, li riprendo dopo. E riprendo quel amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono. Allora, se noi dovessimo rendere con precisione questa espressione, è agite in modo che risplenda il bene per coloro che vi odiano. Questo del fate del bene in greco non è, chi si ricorda ancora l'analisi logica, non è complemento oggetto, è avverbio, cioè agite bene, non fate il bene. E in questa espressione è come se il bene deve splendere, voi siete tenuti a far splendere il bene comunque. E quando il bene risplende rispetto a coloro che odiano voi, il bene risplende al massimo grado. E la domanda è, per poter far risplendere quel bene, voi dove attingete l'energia? Dove pescate? Ecco il riferimento della fede in Gesù. Quell'eccedenza, no? Che a nessuno è richiesto di far splendere il bene rispetto a colui che vi fa del male. E a tutti è richiesto non fare del male a chi ti fa del male, ma non di far splendere il bene. Questo è il principio dell'eccedenza. Ma perché? Perché far splendere il bene là dove tu ricevi il male significa che tu attingi a una profondità che normalmente noi neanche pensiamo di avere. Questa profondità però è così umana da salvare voi e lasciare lo spazio aperto anche per colui che ti odia. Cioè far splendere il bene quando il male ti viene contro e stare solidali con l'umanità del mio fratello, perché io e lui non abbiamo niente di differente rispetto a Dio. I nostri peccati non ci fanno differenti. Ma noi non siamo d'accordo. Ed è per questo che spesse volte accusiamo perfin Dio. Ma Gesù, quando dice queste cose, non fa delle pie esortazioni. Dice esattamente dove possiamo pescare l'energia che rappresenta davvero la struttura del nostro cuore, come è uscito dalle mani di Dio. Senza quelle abitudini, diciamo, di un certo agire, di un certo schema, quelle incrostazioni che via via noi abbiamo lasciato, che il nostro cuore possa diventare come duro, non rigido. Ma se il cuore è colto come esce dalle mani di Dio, questo avviene. Ed è quello che è avvenuto per l'umanità di Gesù. E quando c'è quell'espressione che ti porge la guancia, non porge anche l'altra, a volte noi diciamo, ma possibile che non riusciamo a capire il linguaggio, diciamo, paradossale di Gesù? Non vuol dire una guancia e tu poggi anche l'altra, perché lui non l'ha fatto. Quando Gesù era nel processo ed è stato schiaffeggiato, non ha posto l'altra guancia. Ha chiesto, ma se ho detto male, mostra, se ho detto bene, perché mi percuoti? Allora, questa frase a cosa mira? Mira al fatto di non perdere mai benevolenza per il fratello, anche quando ti schiaffeggia, anche quando ti odia. Il non perdere mai il bene è quello la portata delle espressioni che usa Gesù. E quel non perdere il bene è fai risplendere il bene in modo bello. È esattamente quello che l'umanità fa e non lo può fare solo per se stesso. Quando si agisce in modo bello, si deve sempre salvaguardare anche l'umanità dell'altro. Se io penso solo alla mia e in qualche modo vado contro l'altro, fin di bene naturalmente, ma vado contro l'altro, io non agisco in modo bello. Perché se in qualche modo colpisco o ferisco l'umanità dell'altro, anche la mia umanità resta colpita e ferita. Ci si salva sempre insieme. Questo è il principio evangelico dell'eccedenza. Ma è esattamente così che il nostro cuore è strutturato. Checché, gli antichi dicevano, quid dicant adversari, checché le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre abitudini ci dicano. Poi, benedite coloro che maledicono. Per rendere bene il valore pratico di questa espressione, provate a tradurre così. Voi dite bene di coloro che di voi dicono male. È più concreto. Ma la sfumatura di significato è di questo tipo. Portate in pace la maledizione che vi viene dagli uomini, senza scadere nella vendetta delle parole. Il Vangelo insiste proprio nel dire bene, nel far dire bene di coloro che vi dicono male. Posso fare delle applicazioni? Nessuno si senta offeso, Siamo dentro tutti. Allora, non parlate male con una terza persona di una cosa cattiva di una persona nei vostri confronti. Onorate una persona molto più di quello che merita, se non volete perdere mai la carità. Non corrompete il vostro cuore con parole insolenti, oppure con la rabbia di parole insolenti, anche quando avete ragione. Non ricambiate con parole amare chi vi amareggia, con parole irose chi vi ferisce, né in voi stessi né in presenza d'altri. E il valore è perché voi possiate sempre custodire l'onore per la persona che vi ha calpestato. L'onore non è dato alla santità, l'onore è dato all'umanità. Vi ricordo che una delle espressioni nell'inno della carità di San Paolo, quando dice la carità non manca di rispetto, no? In greco è usata l'espressione che per la mentalità degli antichi greci voleva dire bellezza. La traduzione, più diretta di questa espressione è: la carità non manca di bellezza per nessuno, o meglio, la carità non toglie bellezza a nessuno, ma in particolare non la toglie quando colui che vi è davanti, lui fa di tutto per corrompere la sua bellezza. Perché se agisce male, non si presenta più bello, ma tocca a voi custodire la bellezza dell'altro. La bellezza, di nuovo, non è la bellezza della santità, è la bellezza dell'umanità. Il Vangelo ci muove, ci spinge, ci invita a vivere così. E quel così può venire solo dal Figlio di Dio che si fa uomo. Nessuna religione spinge le cose fino a questo punto. Non solo, ma c'è ancora un particolare. Nessuna religione, guardate che noi viviamo anche di confronti, ma con gli altri, e dobbiamo imparare a leggere bene i confronti. Allora, nessuna religione giustifica il fatto dell'amore del prossimo, e tutti invitano ad amare il prossimo, no? Ma nessuna religione giustifica questo con il fatto che così si può conoscere l'amore di Dio. Cioè, l'amore del prossimo è vincolato al fatto, da una parte, che voi non impedite a nessuno di conoscere l'amore di Dio, e due, permettete al vostro cuore di poter conoscere la grandezza dell'amore di Dio, perché non rifiutate nessun figlio suo, e tutti sono figli suoi. Solo Gesù poteva dire questo. Solo il figlio di Dio che si fa uomo può dire questo. È a questo livello che il Vangelo ci spinge. E questo ha una dimensione così concreta nella vita che, certo, noi ci possiamo far finta di niente. Certo, noi possiamo benissimo condurci con i nostri ragionamenti, benissimo, ma non diciamoci più cristiani. Ma non diciamoci più seguaci di Gesù. Non diciamoci più discepoli di Gesù. Questa è la forza. Allora, la sintesi poi è data da quel amate i nemici, no? Perché l'espressione più immediatamente riconducibile alla rivelazione dell'umanità di Gesù come testimone dell'amore di Dio sulla croce. Tutte queste espressioni che parlano di eccedenza, in realtà parlano della pienezza di umanità che Gesù rivela nella sua vita concreta da parte del Padre, che ama i suoi figli perdutamente. Poi c'è anche un'altra espressione ancora, quando dicono pregate per coloro che vi maltrattano, ma il verbo greco usa un termine più preciso, perché non si dice di maltrattare semplicemente, ma è di calunniare. Allora, l'allusione è quando voi diciamo percepite che si fa terra bruciata attorno a voi perché qualcuno ha parlato così male di voi che tutti ci hanno creduto, voi non avete davanti un nemico diretto. E la prova è ancora più terribile, perché quando è così, il cuore dell'uomo percepisce di essere abbandonato anche da Dio. Io vi potrei portare degli esempi proprio di confessioni, diciamo, raccolte, dove contro la calunnia e le calunnie più gravi, per esempio, pensate per esempio a una calunnia falsa di pedofilia per una donna. Non auguro a nessuno di passare per quei tunnel. E mi ricordo una sorella che dice, per me è stata la prova purificatrice della vita. Ho imparato ad amare le persone non più per quello che fanno, ma solo perché mi rappresento, diciamo, il mio Signore, e basta. Ma non si può dire con facilità questo. E allora il pregate è legato al fatto che quando si è calunniati, voi non avete un nemico diretto, il cuore non può neanche arrabbiarsi, ma si intristisce a morte. Nella tristezza, quando è totale, non c'è nessun appoggio. Allora l'invito è, l'unico modo è quello di pregare, vale a dire, è quello di ricordarvi insieme davanti a Dio. Questo permette al cuore di non soccombere. L'elenco che Gesù fa, direi che sono le situazioni più terribili in cui i cuori si possono trovare, e lui continua a dire, ma se credete nelle mie beatitudini, se credete in quello che vi dico, il bene può risplendere ancora in modo più grande, in modo più bello. È l'invito a buttarsi a capofitto contro ogni nostra paura, contro ogni nostro ragionamento, no? Contro tutti i nostri più o meno larvati timori. Credere davvero all'amore di Dio. quello che per noi fa difficoltà, e credo che su questo punto siamo tutti d'accordo, no? Cioè di per sé parlare di queste cose e vederle realizzate è una cosa bella, anche affascinante, ma percorrere la via per realizzarlo non è affatto affascinante. Allora, quello che a noi manca è la capacità di intuire per quali vie il nostro cuore ha bisogno di passare per compiere, per realizzare, per gustare i desideri che porta. Cioè noi siamo continuamente turlupinati da qualcuno, non so ben da chi, ma da qualcuno, vorremmo una cosa e andiamo esattamente dalla parte opposta. Quando ci rendiamo conto di questo, iniziamo a credere davvero al Signore Gesù. Vale a dire, Lui indica la via diretta attraverso la quale il nostro cuore può ottenere quello che desidera. E evidentemente questo ha quel sapore di in gioco qui, non è più se io mi comporto bene, ma se io vedo la verità di Dio. Qui non è più se io non faccio peccati, ma se io allargo il cuore ad accogliere l'amore misericordioso di Dio. E la verità dell'accoglienza dell'amore misericordioso di Dio avviene sempre in solidarietà, mai in individualità. È quello che vi dicevo ieri, mi pare, no? L'individualismo della preghiera. Per noi la preghiera, quando interpretiamo la frase di Gesù, entra nella tua camera, chiudi la porta, no? E tu prega il Padre tuo nel segreto, sembra il massimo dell'individualità. Invece è il massimo della solidarietà. Perché quando sei davanti a Dio, tu sei davanti al Creatore e al Padre di tutti. Allora, il superare ogni forma di individualismo, diciamo, spirituale, vuol dire accedere a questa rivelazione di Gesù, che rappresenta quel principio di eccedenza del Vangelo rispetto alla giustizia come noi normalmente pensiamo. E poi domani vorrò, usando altri passi del Vangelo, illustrare altri aspetti sempre di questo principio di eccedenza, soprattutto attraverso le parabole. Per esempio la parabola della preghiera del fariseo nel Tempio, oppure la parabola del quando c'è l'invito c'è un pranzo di nozze, no? E Gesù dice scegliete l'ultimo posto. Cioè in realtà cosa vuol dire? E comincerò con l'elogio della povera vedova che dà due spiccioli, che secondo me noi non comprendiamo nella sua portata. Cioè perché Gesù elogia quella donna? Guardate che l'elogio non è sulla sua generosità,